have to be declared an international associate fee of target for pursuit of subdivision. And the. Sapevo che era lui che mi aveva invitato in questo però non sarebbe
bella di anticipato, posso dire come avevi anticipato,
però non sapevo che era
un discorso in cui tu sei scritto, sai?
Sì, lo leggo.
Devo dire che poi resta tutto in rete.
Attenzione a quello che dici.
Un tuo collega, il nostro Rocco Marone,
è rimasto in rete. Di violare la privacy.
No, lui ha parlato male delle storie regionali, oltre a quello che erano i Sergi Britti.
Daniele Petti.
No, io non ho letto nessun nome. No,
sì, perché c'era anch'io quella volta, ma è stato un po', come dire, un po' tirato per usare.
Ma lui adesso sta all'Anco.
All'Anco, io sto all'altra parte. Lui continua a essere statale da noi, però è anche un direttivo dell'Anco, di valutazione e è diventato il direttore. Infatti quando c'è con Sino Frenzio, c'è anche l'Anco Bravo, ma diceva quello volta a mezzo. Quando le fumo le carte. Ma tu pensi di, nel lungo periodo di convincere anche voi a
trasferirsi? Ma forse mi chiedo, mia moglie ha trovato
fino a studia a Milano,
non sai qua che a Prato perché la figlia che studia a Milano.
Vuoi fare il tedesco?
Però sta in Svizzera, anche se a Ginevra senza il tedesco non è dura. No,
No, no, no. Non soltanto se mi sono perso, ma alla fine stavo benissimo, sono sempre la cosa che ho fatto, 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 non potevo fare questo scherzo. Tutti che mi però
pensato e costruito questo ciclo di incontri. Il ciclo di incontri è davvero molto impegnativo perché, ecco, è arrivato, non c'è che non avevamo collegamenti telefonici, quindi non eravamo certi di cui trovarsi, quindi prego.
Okay. Sì. La verità. Siete già con qualità svizzera.
Bisogna sempre, quando c'è la concorrenza in campo, bisogna essere.
No, no, no,
in appuntamento.
Ripetiamo gli spiegati.
Va bene. Dicevo, stavo mettendo un Marino Regini per aver pensato questo ciclo molto impegnativo sul capitalismo del periodo contemporaneo. Per avuto la tenacia di organizzarlo assieme all'Assise, quindi averci permesso di proporre un programma di scavo davvero impegnativo che si svilupperà durante tutto l'anno prossimo, terminerà addirittura nel gennaio del 2019. Ricordo questa sera è un primissimo inizio, cioè un modo per tracciare le prime linee di questa riflessione, approfittando anche della disponibilità di avere con noi Lucio Baccaro, che è stato recentemente eletto anche il direttore del Max Planck Institute di Colonia. Quindi, motivo in più per oggi questa sera verte su un tema di straordinario interesse, la traiettoria neoliberista dei capitalismi europei, entriamo davvero in una questione di enorme interesse sul concetto di questione, che non è già altro che della comunità direttamente, la luce bascale, no, in questo caso.
Ok, io posso alzarmi su quello che vuole. Va bene così? Si sente? Ok? Sì. Allora,
aspetta, se mi sento, avrebbe dai gerato per cortesia, Rebecca.
No, facciamo cortesia.
O se no, chiedi questo un
attimo. No, faccio.
Come ti senti un po'?
Va bene, si sente?
Io non perché tanto non è pesante. Per la registrazione, non per altro.
Va bene, allora, i quattro modelli di capitalismo che chiamerò sono la Germania, l'Italia, la Svezia e il Regno Unito. Traiettoria neoliberista perché ci sono dei trend comuni a questi paesi, in particolar modo uno spostamento nella distribuzione del reddito dal lavoro al capitale e poi una sempre maggiore liberalizzazione di vari mercati, il mercato dei capitali, delle merci e i mercati del lavoro. Sì. Allora, l'argomentazione in sintesi si sviluppa in quattro punti. Primo, c'è una crisi generalizzata del modello di crescita fondista tirato dai salari, di che cosa si tratta. La crisi della crescita fordista genera, perlomeno potenzialmente, un deficit di domanda aggregata che deve essere colmato. E il deficit di domanda aggregata viene colmato in maniera differente nei diversi paesi. Attraverso una spinta ai consumi finanziati non tanto dai salari, non esclusivamente dai salari, ma da un accesso facilitato al debito con il modello tirato dai consumi consumption led del Regno Unito, una enfasi quasi esclusiva sulle esportazioni nette, cioè sulla domanda estera, il modello export led tirato dalle esportazioni della Germania, un modello misto svedese di cui parleremo, e il caso italiano, cioè l'incapacità di trovare un traino alternativo della crescita, né tirata dai consumi, né tirata dalle esportazioni. Ultimo punto che cercherò di sviluppare è che tutti questi modelli sono intrinsecamente instabili e soggetti a crisi periodiche, come è evidente, perlomeno dal 2007 in poi. Saltato troppo. Che cos'è il modello fordista di crescita tirata dai salari? È essenzialmente una forma di capitalismo regolato, è un modello pre-globalizzazione, quindi i movimenti di capitale sono fortemente regolamentati. E anche per quanto ci siano scambi commerciali, l'apertura commerciale dei paesi, soprattutto dei paesi di grande dimensione, è comunque limitata. Quindi non ci si deve tanto porre il problema di disperdere gli stimoli di domanda, di evitare che gli stimoli di domanda si disperdano nelle importazioni. E soprattutto è un modello di capitalismo istituzionalizzato. Un modello di capitalismo in cui alcune istituzioni hanno un ruolo decisivo, le istituzioni più importanti sono le istituzioni che regolano il conflitto distributivo tra lavoro e capitale. Le istituzioni del mercato del lavoro, il sindacato e soprattutto la contrattazione politica. No, naturalmente questa è una visione stilizzata, non tutti i modelli fordisti sono uguali e la differenza è soprattutto nel grado di istituzionalizzazione del conflitto fra lavoro e capitale. Tra gli anni 30 e gli anni 50 quasi tutti i paesi europei stringono degli accordi quadro in cui il capitale e il lavoro si legittimano reciprocamente. Il lavoro accetta la legittimità del capitale, ovvero rinuncia a cambiamenti sistemici, la socializzazione dei mezzi di produzione, e a sua volta il capitale accetta la legittimità della presenza del sindacato nei posti di lavoro e nella formulazione delle politiche pubbliche. Questo processo, questa istituzionalizzazione del conflitto però è piena in alcuni paesi, in Svezia per esempio l'accordo quadro, l'accordo di Salzio-Baden nel 1938, in altri paesi gli accordi più o meno simili si vengono siglati tra gli anni 30 e gli anni 50, in Italia per esempio io sono pronto a sostenere che l'accordo viene siglato solamente nel 1993. Quindi i modelli di capitalismo hanno differenze istituzionali importanti. In alcuni casi il compromesso istituzionale tra lavoro e capitale è forte, sono i paesi mitteleuropei, l'Austria, la Germania e i paesi scandinavi come la Svezia, invece casi difficili come l'Italia e la Gran Bretagna, qua ritorniamo ai lavori giovanili di Marino Regini, sono casi in cui il compromesso fordista è, se non assente, perlomeno instabile. Una funzione chiave della contrattazione collettiva in questo periodo è quella di indicizzare il salario reale ai guadagni di produttività. La transizione dai guadagni di produttività al salario reale, che è il meccanismo chiave della crescita tirata dai salari, non è un fatto automatico. Se conoscete il modello classico, neoclassico della crescita di Solow, Swan, questa transizione avviene automaticamente. No, è un processo istituzionalizzato. I salari crescono, i salariali crescono tanto quanto la produttività, perché c'è la contrattazione collettiva che fa sì che ci sia questo trasferimento della produttività ai salari piuttosto che ai procedimenti. Molto brevemente, in maniera stilizzata, questo è il circolo virtuoso fordista, quindi gli aumenti salariali conducono all'espansione della domanda, sia la domanda di consumi, sia la domanda di investimenti. La domanda l'espansione della domanda consente i guadagni di produttività, e i guadagni di produttività a loro volta si trasferiscono agli aumenti salariali. Là c'è una doppia freccia, perché perlomeno in parte gli aumenti salariali creano i loro propri guadagni di produttività giustificati. I meccanismi sono quelli che la letteratura di political economy designa come vincoli benefici. Guardiamoli molto, molto brevemente. L'espansione della domanda consente economie di scala, ossia è possibile produrre a costi unitari inferiori. L'espansione della domanda aumenta gli investimenti attraverso il meccanismo keynesiano dell'ottimismo, degli spiriti animali, ma l'aumento degli investimenti ha un impatto sulla produttività, perché permette di incorporare l'ultima generazione di progresso tecnico, quindi i nuovi investimenti sono più produttivi dei precedenti. E poi c'è il meccanismo dei vincoli benefici. L'aumento dei costi salariali conduce a un aumento della produttività attraverso un meccanismo tutto neoclassico di sostituzione dei fattori. Cioè, se c'è peris paribus, il lavoro diventa più costoso del capitale, l'imprenditore ha interesse a sostituire il capitale con il lavoro, cioè ad aumentare l'intensità di capitale, che significa aumentare la produttività del lavoro residuo. E poi c'è un altro elemento che è quello del gift exchange, l'espressione di Akerlof, cioè il fatto che se il salario è elevato, non solo l'imprenditore ha incentivi a ristrutturare, a utilizzare al meglio il fattore lavoro, ma il clima nel luogo di lavoro è un clima più positivo, si instaura una relazione di scambio di doni, particolarmente importante quando la formazione e la riproduzione delle competenze si basa sull'esperienza sul posto di lavoro. Cioè, il lavoratore è trattato bene, è reciproca l'essere trattato bene, garantendo lealtà e il bene. Questi sono poi i meccanismi che giustificano questa doppia freccia: aumenti salariali, guadagni di produttività. Allora, questa è la situazione di salari e produttività tra il 1990 e 1960 e 1990. Nei quattro paesi, quindi Germania, Italia, Svezia e Gran Bretagna. Lo guardiamo molto brevemente, i dati non sono perfetti, sono salario reale e PIL per addetto. La cosa che balza subito all'occhio sono le scale, la scala è 300, vedremo che le scale successive saranno molto molto più corte. In Italia il salario reale cresce del 6,5% non composto. In Italia, in Germania del 4,4% più o meno, in Svezia del 3,2% e in Gran Bretagna del 2,9%. Cioè tassi di aumento molto elevati, a cui si accompagna un tasso di aumento della produttività sostanzialmente analogo. Quel che è interessante vedere è che la curva blu, la curva del salario reale, è quasi sempre al di sopra della curva della produttività, che significa che la quota dei salari sta. E l'altra cosa che probabilmente dovrei sottolineare è il fatto che in Gran Bretagna lo scollamento fra produttività, la curva rossa, e la curva blu del salario reale comincia ben prima che in altri paesi, comincia già nella seconda metà degli anni 70, quindi ancora con il governo laburista del social compact, e poi si allarga con il governo di Margaret Thatcher. Se non entriamo nei dettagli, ma tra gli anni 70 e la fine degli anni 80 questo modello entra in crisi. Ed entra in crisi per una serie di elementi di criticità. Alcuni sono di natura interna, altri di esterna. Dal punto di vista interno, la difficoltà principale della crescita privata dei salari è quella di risolvere il problema dell'inflazione. Cioè pressione salariale che non genera completamente guadagni di produttività compensativi, ma si scarica in aumenti dei prezzi. E le istituzioni fordiste hanno difficoltà, soprattutto le istituzioni fordiste poco istituzionalizzate. Il paese che ha il problema più grande con l'inflazione è l'Italia, seguita poi dalla Gran Bretagna. Per esempio la Svezia e l'Austria riescono a controllare meglio il problema dell'inflazione. Poi fattori esterni, la liberalizzazione dei movimenti di capitale che comincia negli anni 70 e in Europa si completa alla fine degli anni 80, significa che non è più possibile intrappolare il capitale all'interno dei confini nazionali, non è più possibile imporre quella che va sotto il nome di repressione finanziaria, cioè tassi di interesse negativi. Il rendimento minimo del capitale è determinato internazionalmente e il capitale può sostanzialmente scegliere, perlomeno il capitale finanziario che si muove più con maggiore facilità, può scegliere il sistema regolativo. Poi c'è un cambiamento di politica economica perché, per motivi che non mi sono del tutto chiari, francamente, la priorità è combattere l'inflazione. Non so per tutto perché non ho mai capito perché l'inflazione a livelli non da Venezuela, la iperinflazione, debba essere un problema insuperabile. In ogni caso, la piena occupazione, che era la priorità precedente, cede il posto alla disinflazione e si è disposti a ridurre il tasso di inflazione anche con politiche monetarie molto restrittive, con tassi di interesse nominali molto elevati che si trasformano nel tempo in tassi di interesse reali elevati. E poi c'è la liberalizzazione progressiva delle istituzioni delle relazioni industriali, che è molto importante perché questa era l'istituzione chiave del mondo fordista, era l'istituzione che trasferiva i guadagni di produttività nei salari reali. C'è una crisi generalizzata dei sindacati e una tendenza generalizzata a passare dalla contrattazione multi-impresa alla contrattazione decentrata, con conseguente spostamento nel rapporto distributivo tra capitale e lavoro. La conseguenza è questa. La quota dei salari, cioè la percentuale che va ai salari, la percentuale del PIL che va ai salari piuttosto che ai profitti e alle rendite, ha la stessa tendenza nei quattro paesi. E dappertutto. Cresce fino più o meno alla metà degli anni 70, poi dalla fine degli anni 70 comincia a declinare. Declina in Germania, declina in Italia molto fortemente, fino all'inizio degli anni 2000, declina anche in Svezia, e declina in Gran Bretagna. Quindi è una tendenza comune. La cosa che voglio sottolineare è che sembra che la tendenza adesso stia cambiando. A partire dagli anni 2000 ci sono segnali in Gran Bretagna, in Svezia, in Italia, ma non in Germania, scusate, ma non in Germania, ha una ripresa della quota del salario, di cui non ho il tempo di discutere, ma è legata al fatto che adesso i tassi di interesse sono bassissimi e quindi i tassi di interesse reali sono molto bassi, non perché ci sia inflazione, ma perché i tassi di interesse nominali sono molto bassi. L'andamento del tasso di profitto è segue in qualche maniera. Allora, la Germania fa un po' eccezione. Il tasso di profitto in Germania l'ho calcolato, queste sono stime rosee, che non sono esattamente quello che ci vorrebbe. Ci dovrebbe forse fermare soltanto sulla business economy, cioè sul settore privato. Questa è l'economia nel suo complesso. La Germania fa un po' eccezione perché il tasso di profitto declina fino alla metà degli anni 80 e poi comincia a rialzarsi. In Italia il tasso di profitto tocca il minimo nel 1975 e poi sale. E quello che è interessante poi ha prima una stabilizzazione e poi una caduta, un'altra manifestazione della stagnazione del declino italiano. Il caso svedese è un caso chiaro di declino del tasso di profitto fino alla fine degli anni 70 e poi aumento. Tasso, il Regno Unito, stessa cosa. Allora, dal punto di vista della domanda aggregata, lo sforzamento dai salari, il reddito dai salari e dai profitti ha tendenze deflattive, di stagnazione, perché la propensione a consumare dei salari è più elevata della propensione a consumare dei profitti. I profitti, cioè i redditi da profitto, sono prevalentemente utilizzati per acquistare attività finanziaria, quindi per stimolare la speculazione finanziaria. Per dirla un po' terra, dopo aver comprato il terzo elicottero, il quarto appartamento nel centro della metropoli, mi cavano ancora somme considerevoli che vanno ad alimentare la speculazione piuttosto che la domanda di beni e di servizi. Quindi lo spostamento di reddito da lavoro a capitale, che è un effetto della riduzione generalizzata della quota dei salari e dell'aumento della quota dei profitti, genera tendenzialmente un deficit di domanda. Ed è qui che nasce la ricerca di motori alternativi della crescita. I paesi avanzati, per uno dei quattro che sto esaminando, affrontano questo problema essenzialmente in due maniere. Da una parte cercano di continuare a stimolare i consumi non tanto e non soltanto attraverso la crescita salariale, quanto attraverso la facilitazione dell'accesso al credito, e dall'altra parte sostituendo la domanda interna con la domanda esterna. Quindi, molto brevemente, in maniera estremamente stilizzata, la Gran Bretagna è un modello di crescita tirata dai consumi. Consumi che sono a loro volta stimolati sia dal debito sia dai salari. Perché dai salari? Non tanto perché il mercato del lavoro sia regolato, i sindacati forti, la contrattazione collettiva svolga questa funzione di trasmissione, ma perché la domanda di beni e di servizi che cresce, perché crescono i consumi, genera condizioni di domanda di lavoro favorevoli ai salari, soprattutto ai salari dei lavoratori dei servizi. La Germania, un altro elemento sul modello della Gran Bretagna di lavoro dai consumi, un modello che tende sistematicamente a generare deficit delle partite correnti. Si tende a consumare più di quanto si dovrebbe. E questo è un problema, perché a un certo punto il deficit deve essere riportato a parità, tranne che se il paese in questione è in grado di farsi finanziare l'eccesso di consumi attraverso l'importazione di capitale. E paesi come la Gran Bretagna o anche gli Stati Uniti, cioè paesi dotati di un centro finanziario molto liquido, molto grande, in grado di produrre delle attività prepatrimoniali che il resto del mondo vuole detenere in portafoglio, riescono a allentare, rilassare il vincolo della bilancia di parte corrente. La Germania è un modello di crescita tirata dalle esportazioni, ove, come vedremo, per stimolare le esportazioni si decide di comprimere o reprimere la crescita salariale e la crescita dei consumi. La Svezia è il sweet spot, questo luogo fortunato in cui il modello di crescita combina crescita tirata dai consumi e crescita tirata dalle esportazioni. E l'argomentazione che io utilizzo per spiegare il caso svedese è che, a differenza della Germania, la composizione dell'export svedese si è progressivamente allontanata dalla manifattura verso settori a più alto valore aggiunto e sensibilità al prezzo inferiore, settori come sensibilità al prezzo delle esportazioni, settori come l'informatica, le comunicazioni e poi i settori, i servizi ad alto valore aggiunto. L'Italia è un caso di crescita né tirata dai consumi né tirata dalle esportazioni. E l'ultimo elemento che vorrei sottolineare è che questi modelli sono tutti, per motivi diversi, intrinsecamente instabili. I modelli tirati dalla crescita, perché tendono a cavalcare bolle speculative che a un certo punto esplodono con conseguenze disastrose, come abbiamo visto a partire dal 2007, e la crescita tirata dalle esportazioni semplicemente perché non è un modello generalizzato. Va bene se è adottato da un paese, purché sia piccolo. Se tutti i paesi contemporaneamente cercano di reprimere la domanda interna per stimolare l'esportazione, la conseguenza, come si sta effettivamente verificando, è quella di una tendenza generalizzata alla stagnazione. Adesso vi mostrerò molto rapidamente una serie di grafici, giusto per in qualche modo rendere l'idea che questi modelli sono supportati dai dati. Ci sono effettivamente queste differenze fra paesi. Il primo grafico che vi voglio mostrare è un grafico che scompone la crescita fra le varie componenti della domanda aggregata. La cosa che mi interessa mostrare è che negli anni 60, cioè queste sono medie decennali, 60, 70, 61, 69, 70, 79, eccetera, eccetera. Non ho molto tempo, quindi brevemente. In Germania, in Italia, in Svezia e in Gran Bretagna, gli anni 60 e 70 sono anni in cui la crescita è prevalentemente tirata dai consumi. Guardate quanto sono importanti i consumi in Italia. Quasi 4 punti percentuali in media all'anno nel 69, 2,5 tra il 61 e il 69, 2,5 fra il 70 e il 79. Per quello che riguarda la Germania, quello che mi interessa mostrare è questo, che progressivamente negli anni 90, negli anni 2000, il contributo dei consumi, la colonna blu, si abbassa, mentre si alza il contributo delle esportazioni nette, questa linea grigia. E negli anni 2000 sostanzialmente la crescita tedesca è quasi esclusivamente tirata dalle esportazioni. E questo fatto che la linea blu si abbassi, la linea grigia si alzi, lascia pensare che ci sia un trade-off fra le due componenti della domanda. Ovvero che quanto più vengono contenuti i consumi, ovvero i salari e i prezzi interni, tanto maggiore cresce il settore delle esportazioni tedesche, facilitato naturalmente da un tasso di cambio reale, quello dell'euro, che è probabilmente molto più debole di quello che sarebbe stato un tasso di cambio reale del Deutsche Mark. Italia, perduta la spinta dei consumi, che arrivano a zero e diventano negativi, non c'è nient'altro. Solo recentemente, tra il 10 e il 15, le esportazioni nette diventano positive. Ma perché diventano positive? Non perché siano cresciute le esportazioni, ma perché sono state represse le importazioni per effetto della manovra Salva Italia del 2012, 2011-2012. dal governo Monti, che dovette restaurare l'equilibrio di bilancia delle partite correnti, cioè, comprimendo la domanda. Svezia. Quello che mi interessa sottolineare della Svezia è che, a differenza della Germania, i consumi rimangono un traino importante della crescita, e che anche le esportazioni sono una componente non trascurabile. Questo fino al periodo post-crisi, in cui probabilmente la Svezia si sta trasformando in un'economia tirata dai consumi piuttosto che dalle esportazioni. E poi la Gran Bretagna, in cui i consumi, la spinta dei consumi diventa ancora più importante negli anni 80, negli anni 90, di quanto non fosse negli anni precedenti, mentre il contributo delle esportazioni nette è sempre negativo. Salario e produttività. Qua anche ci sono un sacco di informazioni, però cerchiamo di soffermarci sulle cose più importanti. Allora, questi sono i salari orari deflazionati con l'indice dei prezzi al consumo. Diciamo che sono i salari orari che interessano al lavoratore. Questi invece sono i salari orari deflazionati con il deflattore del PIL, sono i salari che interessano all'imprenditore perché sono rapportati ai prezzi alla produzione. E la linea gialla è la produttività, la linea della produttività, la linea gialla continua, la linea blu continua è la linea dei salari orari per il totale dell'economia. E poi ho utilizzato due settori, il settore delle manifatture e il settore del commercio, dei ristoranti e degli alberghi, perché le manifatture sono un settore a competenze medie, invece il settore terziario del commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, alberghi, ristoranti, è un settore a basse competenze. Se vedete l'apertura di un ventaglio, quello significa che c'è l'emersione di un processo di dualismo e quindi di un aumento delle disparità tra lavoratori. Innanzitutto guardiamo le scale. 100-140 nel caso della Germania, 100-120, cioè 90-120 nel caso dell'Italia, 100-180 nel caso della Svezia, 100-160 nel caso britannico. La crescita dei salari è molto più bassa di prima. In Italia i salari crescono in 20 anni, tra il 95 e il 2016 del 6%. In 21 anni sono cresciuti del 26%. In Germania nello stesso periodo del 14%, in Svezia del 65%, in Gran Bretagna del 38%. Se torniamo indietro, guardate come la linea gialla, la produttività, è molto più alta della linea blu. Quindi gli aumenti di produttività non vanno al salario, vanno ai profitti. E che insomma in qualche modo rafforza la tesi del contenimento, se non della repressione salariale in Germania per stimolare le esportazioni. Ma i costi non sono distribuiti in maniera molto omogenea, perché i salari delle manifatture crescono quasi quanto la produttività, soprattutto se rapportati se espressi rispetto al deflattore del PIL. Quelli che rimangono al palo sono invece i salari dei lavoratori di servizio. In Italia la situazione è nerissima, perché la crescita salariale è praticamente inesistente. Nonostante questo, si mantiene quasi attaccata alla crescita della produttività, perché anch'essa è praticamente inesistente. E c'è evidentemente in Italia, soprattutto dopo la crisi, un fenomeno di dualismo. I salari delle manifatture continuano a crescere, anche se molto poco, i salari dei settori dei servizi a basse qualifiche sono invece piatti, e questo è un effetto probabilmente della diffusione dei contratti precari, soprattutto nel settore terziario. La Svezia, salari che crescono rapidamente, ma che comunque crescono meno della produttività. La produttività cresce ancora, se i salari sono cresciuti del 65%, la produttività svedese è cresciuta ancora di più. E poi la dinamica dei salari tra i settori è egualitaria. Non vedete l'apertura di del ventaglio che abbiamo visto, per esempio, nel caso italiano o nel caso tedesco. Infine, la Gran Bretagna è l'unico caso in cui i salari crescono più rapidamente della produttività. Anche là c'è probabilmente l'emersione di un fenomeno di dualismo. Allora, i salari sono un motore possibile della crescita dei consumi, l'altro è l'indebitamento, e i paesi in cui crescono i salari sono anche i paesi in cui l'indebitamento delle famiglie aumenta di più. La linea gialla è la Gran Bretagna, la linea verde è la Svezia. In Gran Bretagna l'indebitamento aumenta fino alla crisi del 2007 e poi si riduce un po'. In Svezia continua ad aumentare, supera addirittura il livello di indebitamento della Gran Bretagna. In Germania l'indebitamento si riduce, in Italia aumenta, ma a partire da livelli molto bassi, e comunque il debito delle famiglie non è sufficiente a far ripartire i consumi con tutta evidenza. Infine, le esportazioni. Perché le esportazioni possono essere un traino della crescita, è necessario che il settore delle esportazioni sia sufficientemente ampio. Allora, quello che è interessante è che intorno all'inizio degli anni 90, la Svezia, piccolo paese aperto agli scambi internazionali, aveva una taglia delle esportazioni rispetto al PIL più elevata, sotto il 30%. Italia, Germania e Gran Bretagna erano più o meno nella stessa posizione. Poi, mentre le esportazioni tedesche sono aumentate fino a raggiungere e a superare recentemente le esportazioni svedesi, le esportazioni italiane e britanniche sono cresciute, ma molto poco. Quindi, mentre il settore delle esportazioni tedesche è diventato grande abbastanza per portarsi addosso tutta l'economia, anche pagando il prezzo della repressione dei consumi e dei salari, il settore delle esportazioni italiane per il momento non può svolgere questo ruolo. Allora, questi modelli di crescita, per riepilogarli, abbiamo paesi in cui la crescita è tirata dai consumi, sono la Gran Bretagna e la Svezia. In questi paesi i salari anche crescono più rapidamente che in altri paesi e l'indebitamento è cresciuto più rapidamente che in altri paesi. C'è un paese che è riuscito a passare completamente dal modello tirato dai salari a una variante del modello tirato dai consumi, cioè la Germania, la cui crescita è tirata dalle esportazioni, queste esportazioni che sono probabilmente diventate più sensibili al prezzo. La mia stima della sensibilità al prezzo delle esportazioni tedesche è di 0,8. Se i costi interni tedeschi, i prezzi interni tedeschi aumentano di un punto percentuale, le esportazioni in volume tedesche diminuiscono di 0,8 punti percentuali. E questa elasticità sta aumentando nel prezzo. Quindi la Germania è un modello tirato dalle esportazioni, la Svezia riesce a conciliare le due cose, l'Italia non ha né l'uno né l'altro. I modelli di crescita ben delineati si appoggiano su blocchi sociali. Molto brevemente, cos'è un blocco sociale? È un'alleanza che ha le caratteristiche dell'alleanza interclassista tra pezzi del capitale industriale, capitale finanziario, pezzi del mondo del lavoro. In Germania il blocco sociale, altra caratteristica del blocco sociale, ha la capacità di sviluppare un discorso egemone, ossia di presentare i propri interessi settoriali come se fossero gli interessi dell'economia nazionale nel suo complesso. In Germania il blocco sociale è molto chiaramente identificabile, si tratta dell'alleanza fra imprese manifatturiere e aristocrazia operaria, cioè i Facharbeiter, i lavoratori qualificati, mentre i perdenti sono quelli, non solo i lavoratori con contratto precario delle manifatture, ma soprattutto i lavoratori le cui imprese dipendono dal mercato interno. La Gran Bretagna, il settore egemone è la finanza, perché, come ho detto, consente, perlomeno consentiva prima di Brexit, non sappiamo se riuscirà a farlo ancora, consentiva l'economia intera di rilassare il vincolo delle partite correnti, cioè consentiva all'economia di consumare più di quanto avrebbe potuto, e la cosa creava condizioni favorevoli alla crescita salariale anche altrove, anche nei servizi. In Italia bisogna che chiedersi se c'è un blocco sociale, cioè chi ha interesse alla situazione attuale. E la mia spiegazione, che posso soltanto accennare, è quella che in realtà in Italia ci sia un equilibrio della paura. Cioè che la situazione si regga sulla paura di quello che potrebbe succedere se si prendessero decisioni che potrebbero eventualmente far ripartire il mondo di crescita. Decisioni che implicherebbero probabilmente di rilassare i vincoli esterni di dare scientemente deciso di adottare a partire dalla fine degli anni 70. Ho ancora 2 minuti? Ok. Allora, molto brevemente, il problema italiano è il problema della produttività del lavoro, quindi questo grafico è un grafico del settore manifatturiero, il settore in cui la produttività si può misurare, e mostra molto chiaramente che il problema della produttività italiana, evidente a partire dalla metà degli anni 90, non è un problema che è sempre esistito. Cioè io trovo difficile accettare le interpretazioni a vuoto, quelle che rintracciano l'origine del declino nelle tare genetiche, culturali, eccetera, eccetera. Fino al 1995, tra il 1970 e il 1995, la produttività italiana cresceva più rapidamente di quella tedesca. Dopo il 1995, la tedesca continua a crescere, senza grandi miracoli, forse un'accelerazione subito prima della crisi, quella italiana si blocca. Cosa succede intorno alla metà degli anni 90? Un sacco di cose, quindi è molto difficile districare i nessi causali, però sostanzialmente succedono due cose. Si decide di adottare un vincolo strettissimo dal punto di vista nominale del tasso di cambio, prima con la decisione di rientrare nello SME, poi con la decisione di rientrare nell'euro, e si cerca di compensare la rigidità nominale con maggiore flessibilità nel mercato del lavoro. E questa combinazione non funziona. Poi potremmo discutere perché non funziona. Effetto perverso della liberazione del mercato del lavoro, in realtà questa è una provocazione per fine, se vogliamo. Non mi metterò a discutere tutti gli studi, ma ho detto prima che i vincoli non sono necessariamente disfunzionali, possono essere benefici. Ci sono tantissimi studi basati su dati italiani, ma anche basati su dati PAN, cioè su molteplici paesi, che mostrano che la liberalizzazione del mercato del lavoro ha avuto un impatto negativo sulla produttività. L'intuizione è la seguente: in Italia bisogna pensare a come si trasferiscono le competenze. In Italia non c'è un sistema di trasmissione delle competenze attraverso la formazione professionale, non funziona. Le competenze si trasferiscono normalmente on the job. Ma perché si trasferiscono on the job? È necessario che l'impresa investa sul lavoratore, e non lo farà se non pensa che il lavoratore rimarrà con l'impresa a lungo. E il lavoratore a sua volta non investe in competenze on the job se fra 6 mesi, un anno e 18 mesi dovrà cercarsi un altro lavoro. Daveri, uno di questi studi che ho elencato là, conclude che la flessibilità del mercato del lavoro non è riuscita a compensare l'inflessibilità del mercato. Questo è l'ultimo. Quindi, in sintesi, c'è una traiettoria comune dei 4 capitalismi che ho esaminato, e della crisi della crescita dedicata del salario, quindi si verifica dappertutto. Con la crisi della crescita dedicata dai salari occorre cercare motori alternativi della crescita. In alcuni casi si è continuato a stimolare la crescita attraverso a stimolare i consumi attraverso l'accesso facilitato al credito a prezzo di creare delle bolle speculative. Nel caso tedesco si è rimpiazzata la domanda interna in affanno con la domanda estera. L'Italia non è stata in grado di fare né l'una né l'altra. Perché? Spiegare chiederebbe probabilmente un'altra presentazione, anche di più, però alcuni elementi per il dibattito eventualmente successivo. Adesione a un quadro di politica economica sostanzialmente deflattivo a partire dalla fine degli anni 70, vincoli internazionali, diciamo abbracciati un po' troppo acriticamente, ruolo di freno del debito pubblico e effetti non desiderati di alcune riforme dal lato dell'offerta, in particolar modo della liberalizzazione varie del mercato.
Grazie Marcaro, adesso abbiamo previsto due discussant, Filippo Tattelli, poi Mario Regini, che è qua anche l'animatore di questo insieme.
Scappo in bagno.
Prego,
arrivo da Bologna.
Arrivo. Va bene, va bene, anche l'indicazione di Ferro. All'inizio, cominciamo con Mario.
Bene. Direi che innanzitutto ci siamo dati con Taddei l'obiettivo di fare dei commenti molto brevi, più di 10 minuti, per dare spazio al dibattito. Quindi vado subito al punto, non ci giro molto intorno. Sono convinto che la ricostruzione della traiettoria dei capitalismi europei che ci ha offerto questa sera Lucio Vaccaro sia non solo rigorosa, mi ha visto basata su dati solidi e brillante anche, ma che pur tuttavia a mio parere è incompleta. Perché incompleta? Perché questo è sabotaggio.
Non dovevi dire completamente.
2 minuti in più. Perché è completa? Perché è una ricostruzione tutta giocata sull'evoluzione del rapporto tra lavoro e capitale e manca del tutto il ruolo dello Stato. Che tra l'altro mi meraviglia per un political economist come Lucio è nella sua formazione. Non tanto intendo il ruolo pure importante in alcuni periodi storici che lo Stato ha giocato come terzo attore del rapporto fra capitale e lavoro, con i patti sociali, la concertazione, che se io per lui abbiamo studiato a lungo, ma per la crucialità dal punto di vista della sostenibilità di un sistema capitalistico, nel secondo dopoguerra, delle politiche di welfare. Io credo che il concetto di modello fordista di crescita che Lucio ha tratto dalla scuola francese della regulazione, anche Piero Seguin hanno parlato di modello fordista, ma lui lo usa nel senso della scuola francese della regulazione. È un concetto importante ma fuorviante se viene utilizzato in modo isolato dal ruolo dello Stato, perché induce a pensare che la crescita molto rilevante dei 30 anni gloriosi, cioè del periodo dell'immediato dopoguerra, sia da attribuire solo a fattori endogeni del sistema economico, vale a dire cioè al compromesso tra lavoro e capitale, che Lucio ci ha illustrato molto bene, istituzionalizzato nei sistemi di contrattazione collettiva, nei sistemi di relazioni industriali, che porta quindi, come lui ci ha mostrato, a una crescita dei salari, quindi a una crescita dei consumi privati e quindi a una crescita della domanda interna. E che quindi sia solo la crisi di quel modello di crescita creato dai salari che ha costretto a trovare modelli alternativi di crescita che lui ci ha mostrato, o tirata dall'export, o tirata dai debiti, o da un mix molto instabile di questi fattori, come ci ha mostrato bene Lucio. Però a mio parere non è così, perché tu ti rifai ad una visione, lasciami dire, economicistica del modello fordista, che non a caso a mio parere non ha mai superato i confini del francese, non si è diffusa in altri paesi, proprio perché è una visione molto economicistica e aggiunge a questa accezione economicistica del modello fordista una tipologia sofisticata, poi a mio parere, ma anche questa economicistica, dei diversi modelli post-fordisti. Mentre io credo, io come molti altri, credo che l'enorme successo del modello fordista negli anni 45-75 e la sua crisi successiva non si possono spiegare se non si vede la sua stretta connessione con il modello del welfare state keynesiano nella sua duplice cruciale funzione che ha avuto, cioè da un lato una funzione economica o macroeconomica, meglio, di stabilizzare il ciclo economico evitandone le crisi mediante politiche fiscali di spesa pubblica, eccetera, eccetera, ma dall'altro, forse ancora più importante, una funzione politica di garantire un consenso di massa al sistema capitalistico mediante l'espansione del welfare. Tra l'altro, per estendere un attimo il discorso anche da un punto di vista più politico, è sulla volontà e la capacità di usare lo Stato in questo modo, cioè come correttivo ai fallimenti del mercato da un lato e con le politiche anticicliche e come redistributore di ricchezza in base a criteri di equità e non di efficienza dall'altro, cioè il welfare. E dicevo sulla volontà e la capacità di usare lo Stato in questo modo che la sinistra socialdemocratica nel dopoguerra si è giocata la partita per distinguersi dalla destra. E molto più che non sulla capacità di favorire o meno un compromesso tra lavoro e capitale. E credo che sia proprio quando lo Stato nazionale vede diminuire la sua capacità di governo dell'economia e di attuare politiche redistributive a causa della globalizzazione, della crescente competizione internazionale e anche dell'affermarsi di vincoli di poteri sovranazionali che riducono il suo spazio di azione, la sua sovranità, è allora che il modello fordista e del welfare state keynesiano entra in crisi e commesso la sinistra socialdemocratica che su quel modello aveva giocato tutte le sue carte. Insomma, in sintesi, perché davvero ho promesso poco tempo e voglio mantenere la promessa, io credo che è il primato della politica sull'economia e non solo le caratteristiche del modello fordista che nel dopoguerra aveva plasmato il rapporto tra capitale e lavoro e aveva consentito una forte domanda interna. E se questo primato della politica, che si basa sulla cittadinanza e non sulla posizione nel processo produttivo, non si ricostruisce ad un qualche altro livello, sovranazionale, non sappiamo, eccetera, no, io non credo che sia possibile che i rapporti fra capitale e lavoro vengano modificati in modo endogeno. Cioè non vedo come da quell'impasse che tu hai mostrato si esca, se non un nuovo primato della politica sull'economia che pone vincoli, eccetera, eccetera. E non credo neppure che i diversi modelli di crescita post-fordista che tu analizzi e che sono forse, a mio parere, l'aspetto più interessante, più originale del tuo lavoro, possono diventare molto di più che soluzioni temporanee e instabili, come il resto tu stesso dici. Cioè, insomma, io vedo proprio questo aspetto come missing nella tua ricostruzione, ma non è un aspetto marginale, è un aspetto cruciale, sia per spiegare ciò che non abbiamo più, i 30 gloriosi, sia per spiegare la crisi che c'è stata da allora.
Ringrazio e mi scuso per il ritardo, se ne sono troppo puntuali, visto e considerato che avrò il beneficio di abbiamo il beneficio di ospitare Lucio da noi, non so, penso tra qualche settimana per un seminario, poi avrei l'occasione di continuare il discorso tra noi, ma abbiamo avuto il beneficio, ho avuto il vantaggio rispetto a voi di avere il materiale in anticipo, il che naturalmente mi ha permesso, naturalmente, abbiamo avuto entrambi. Il che naturalmente però mi permette di affrontare, secondo me, quelli che sono i tre temi centrali nella presentazione, di quanto faccio la luce. Sono in realtà tre osservazioni che. Tre osservazioni che vorrei condividere con voi, sono tre osservazioni che discutono o sollecitano Lucio a rispondere su quello che sono tre domande che sono forse, facciamo che mi metti in piedi. C'è la direzione,
no, forse lì. No, lì.
Ah, è là.
Là.
No?
No. È là. vogliamo parlare del futuro dell'economia, non siamo in grado in 40 di far funzionare un clicker. Tu ce la facevi prima, perché sei più bravo.
Guarda qui. Facciamo qui. C'è un nuovo.
Cosa vuoi fare?
Come faceva prima Lucio? Eri magico tu. Cosa andare?
Grazie.
Questa è la mano magica, gliela vediamo. Ecco qua,
perfetto. Sì, grazie. Andiamo? Eccoci qua. Dunque, torno là. Tre considerazioni che volevo fare. Dunque, la prima è a che fare con, a che fare con la sollecitazione che naturalmente Lucio mi faceva. Ragazzi, sembra una battuta. Facciamo un coordinato. Eccoci qua. E la prima sollecitazione su quello che in realtà dovremmo forse raccontarci quando parliamo di anche del mercato del lavoro, no? Cercare di spiegare il cambiamento del mercato del lavoro. Perché penso che, naturalmente, tutti siamo molto contenti di appassionarci sul tema di liberalizzazione e rigidità, ma dovremmo cercare di essere un po' più sofisticati nell'interpretare cosa intendiamo per liberalizzazione. Il tema, la prima considerazione che vorrei fare è che più che il livello di liberalizzazione e rigidità, quello che conta è la simmetria presente nelle nostre istituzioni sul mercato del lavoro. Quindi quella simmetria è più importante di quello che è il livello della liberalizzazione. La seconda considerazione che vorrei fare, naturalmente, ha a che fare con diciamo qual è il motore della nostra difficoltà. Lucio potentemente spinge avanti una prospettiva che ha una piena coerenza, che iniziando forse di economicismo, però ha una sua piena coerenza economica, che consiste nel riconoscere nello spostamento della remunerazione del lavoro un difetto di domanda interna che in ultima analisi è responsabile per quello che è la carenza di crescita o di sviluppo economico che teniamo adeguata. Ecco, temo che il problema sia più profondo così, che il problema abbia a che fare con il peso e la domanda di trasformazione produttiva, questo sì, senza precedenti nella nostra storia recente, e nel modo in cui noi abbiamo equipaggiato le nostre istituzioni, sia nel mercato del lavoro che altre, per gestire questa incredibile domanda di cambiamento dell'organizzazione del lavoro e della naturalmente gestione della tecnologia. Il terzo punto che voglio fare ha a che fare con che cosa intendiamo come motore della crescita. Adesso io, quello che ho, il fattore di crescita di breve periodo e di lungo periodo. Per lungo periodo non parlo del lungo periodo, quello in cui saremo tutti morti. Parlo del lungo periodo in termini propri, cioè cosa sono quei fattori che garantiscono persistentemente un livello di crescita nel paese. E se noi facciamo questa distinzione tra breve e lungo periodo, viene abbastanza direttamente che appare secondo me in maniera abbastanza immediata che nessuno pensa davvero di impostare la crescita di un paese, il modello di crescita di un paese, né sul modello del debito, né tantomeno sulle esportazioni, magari guidate dalla versione salariale. Quindi, per stare però su ciascuno di questi punti con una certa precisione, eccoci qua. Che cosa intendo per asimmetria? Perché l'asimmetria è importante, è il vero difetto, se vogliamo, la trasformazione del nostro mercato del lavoro. Noi parliamo di liberalizzazione, ma in realtà ci rendiamo conto che quella trasformazione, quella liberalizzazione del mercato del lavoro è avvenuta in maniera estremamente simmetrica, nel nostro paese innanzitutto, ma anche negli altri paesi, come in realtà il risultato di una scelta generale. È una scelta in realtà che viene che era stata già preannunciata a metà degli anni 90, da una serie di lavori. Uno, quello che secondo me più interessante è Saint-Paul. Saint-Paul fa un'osservazione molto chiara, dice: guardate, la domanda di trasformazione del nostro sistema economico, in conseguenza della globalizzazione, della concorrenza estera, della nuova tecnologia, di tutto questo, è talmente forte che noi dovremo gestire flessibilmente e riorganizzare il lavoro in maniera flessibile. E cosa sarebbe ottimale fare? Sarebbe naturalmente ottimale capire che di fronte a un costo che è comune, noi gestiamo, lo disperdiamo nella maniera più uniforme possibile sulla popolazione, nella maniera più equa, no? Anche se non voglio metterla troppo in politica, ma se vogliamo, se parliamo di missione forse storica delle forze progressiste, è accettare il fatto che di fronte alle sfide generali come società il loro peso venga distribuito nella maniera più equa possibile. Bene, di fronte a questo noi non riformiamo il centro del nostro mercato del lavoro, noi consigliamo una serie di riforme al margine, che toccano marginalmente il nostro mercato del lavoro, che sperano che introducendo margini di flessibilità in una parte minoritaria, ma sufficientemente ampia, bene, noi siamo in grado di gestire questa domanda di cambiamento. Questo concretamente vuol dire che, se voi lo vedete, questo qui sono una serie di indicatori Però il dato più importante qui è, l'indicatore più importante è il livello di cosiddetta misurata protezione sul lavoro del lavoratore a seconda del tipo di contratto che tu hai. Se voi vedete la barretta blu ti dice quanto cala, quando la barretta blu va giù, vi dice quanto cala la protezione del lavoratore assunto con un contratto di lavoro a termine. Se voi vedete la barretta azzurra, vi dice quanto cala o aumenta la protezione per un lavoratore che è assunto con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E quello che noi vediamo è che già fino alla fine degli anni 90, praticamente tutta la liberalizzazione sul mercato del lavoro non è che avviene su tutto, avviene sui lavoratori a termine. Cioè noi decidiamo di seguire quello che dice, che appunto Sembola aveva identificato come le riforme a margine, colpiamo a margine del mercato del lavoro. Questo crea naturalmente quello che tutti sappiamo oggi, col beneficio del segno di poi, crea un mercato articolato su due livelli, in cui noi perdiamo sì la schiena industriale. Perché? Ovviamente questo avviene per ragioni di pura politica economica, è un problema di, se posso mutuare, di forza della constituency qui. La constituency non è abbastanza forte da condividere il peso della trasformazione produttiva tra tutti gli italiani, o tutti i lavoratori delle economie europee, e quindi lo concentra su fondamentalmente i più fragili, gli ultimi arrivati, anche gli ultimi arrivati in termini demografici, perché sono quelli che entrano sul mercato del lavoro. Questo è secondo me la rottura del meccanismo, perché rompe la comprensione di quello che fa l'istituzione sul mercato del lavoro. Cioè rompe quanto Lucio in realtà osservava con grande precisione prima, osservando che specialmente in un paese come l'Italia, dove la formazione che non avviene sul lavoro è molto debole, perché le istruzioni non ci sono, le politiche attive sono deboli, la formazione centrale è quella che tu ottieni sul mercato del lavoro. Ma se io osservo che la probabilità di essere formato cambia enormemente quando un lavoratore viene assunto in Italia, come in altri paesi, ma soprattutto in Italia, cambia enormemente quando un lavoratore viene assunto a tempo indeterminato, bene, voi capite che il meccanismo della liberalizzazione asimmetrica, cioè solo sul rapporto temporaneo, che aumenta i rapporti di lavoro temporanei, aumenta il turismo sul mercato del lavoro, in realtà sconfigge il fine centrale di quella liberalizzazione, che era favorire l'aggiustamento produttivo. Perché stai contemporaneamente scaricando quelle posizioni di lavoro in cui la formazione, quindi la capacità di gestire la tecnologia, diventa più importante. Quindi, osservazione numero uno per lui, cioè, più che il livello delle liberalizzazioni, conta la simmetria delle liberalizzazioni. Tanto che se si guardi anche, per citare appunto Daverio, non capisco mai questo, Daverio, scusate, c'è il cognome, povero, lo sbaglio sempre. Anche se tu guardi gli ultimi lavori infatti, che lui fa, quell'osservazione che emerge, proprio questa, lui nel 2015 pubblica questo paper sul International Industrial Relation Journal Institute, e lui fa, che cosa pubblica? E qual è il punto che fa? Dice, guardate, quello che osservate è che nelle imprese dove i manager tendono ad essere un po' più anziani, la produttività è più bassa, e dove i lavoratori tendono a essere assunti dalla percentuale di forza lavoro assunta a tempo temporanei più ampia, la produttività è più bassa. Assumere lavoratori giovani aiuta, ma assumere lavoratori giovani con tempo determinato non aiuta la produttività. Che è un'illustrazione pienamente coerente con questo, con quanto dicevamo prima, ma aggiuntiva che esattamente ci dice quanto in realtà, se parliamo di istruzione del mercato del lavoro, dobbiamo parlare. Perché il problema poi consiste appunto, secondo me, nella gestione della trasformazione produttiva. Che è la vera domanda. Arriva una tecnologia completa, se guardate i dati che ci ha presentato Lucio prima, negli anni 90 in avanti, la domanda di cambiamento, l'inceppamento della dinamica di produttività nel nostro paese e in generale nell'economia europea è molto chiaro, perché in quegli anni si materializza una nuova tecnologia, quella che abbassa i costi di comunicazione, la information technology, cioè IT revolution, chiamatela come volete. Lì noi arriva la domanda tecnologica di cambiamento. E come reagiamo a quella domanda? Con istituzioni del mercato del lavoro inefficaci, perché liberalizzate in maniera asimmetrica, non riorientate verso le politiche attive, non riorientate sulla formazione, quindi totalmente traficanti. E la risposta è poi che quando vai a vedere il livello degli investimenti, non è, cioè, reagiscono a questo. Nel momento in cui le condizioni per cambiare vengono ridotte, il livello degli investimenti cala. E voi vedete che questo succede in tutti i paesi, succede nell'Eurozona nel suo complesso, dalla a degradare dall'inizio degli anni 70, passando per gli anni 90-2000, e succede in particolare la linea rossa nel nostro paese, dove addirittura la formazione netta di capitale diventa negativa negli anni del 2014-2015. Tutto questo per dire che noi dobbiamo, è lì che dobbiamo parlare esattamente di come organizziamo, di come rispondiamo alla domanda di trasformazione tecnologica, che è molto più profonda ed è molto più strutturale di quello del tema di come ed è molto fondamentale ed è molto strutturale ed è necessaria una domanda a cui dobbiamo dare risposta, se dobbiamo naturalmente rispondere al tema di come riattivare la domanda interna. Perché? Perché naturalmente quel piano di investimenti poi si riflette nella cosa più semplice del mondo, si riflette nella dinamica della produttività. Ora, per non fare torto a nessuno, io qui vi faccio vedere i dati del Fondo Monetario, che sono stati presentati la settimana scorsa alla settimana a Washington con il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, dove vediamo che quella dinamica decrescente di investimenti concentrati soprattutto nelle economie europee, poi lo vedi nelle economie avanzate. La linea verde, la vedete, la crescita della produttività si blocca. Nel momento in cui si blocca la crescita della produttività, si inceppa il meccanismo fondamentale che permette la crescita dei salari e il sostegno della domanda interna, che è l'unico fattore che questo si assicura la crescita di lungo periodo. Ma allora, se vogliamo veramente parlare di quello che è la crescita di lungo periodo, no, e qui vogliamo parlare di come riattivare il canale della dialoga salariale, che è sufficientemente forte da tenere la domanda greca, da tenere la domanda interna in maniera intensa, allora abbiamo il problema di rispondere a questa domanda di trasformazione tecnologica senza alcun precedente. Nel caso foste di particolare buon umore, io concludo con illustrandovi la dinamica delle quattro economie principali, insomma, due sono quelle di cui ha parlato Lucio e due li aggiungo adesso. Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia. Vedere anche di fronte alla spinta senza precedenti, con la politica fiscale, monetaria, tutto quello, il rapporto della reazione del reddito nella grande recessione, il periodo che abbiamo visto noi, linea verde, nella grande depressione, il periodo che hanno vissuto i nonni, i nostri nonni, vediamo che anche, cioè, che questa domanda di cambiamento è tutt'altro che evasa. Forse gli Stati Uniti sono un po' meglio allineati per gestire questa la sfida di trasformazione tecnologica, ma certamente se noi guardiamo la capacità di risposta sia in Germania, sia in Francia, sia in Gran Bretagna, vediamo che quella capacità di risposta, se non altro, anche dopo la crisi, comunque è inferiore rispetto a quella che c'è stata dopo la grande depressione. Tutto questo per dire che la domanda è veramente una domanda di importanza storica.
Allora, ci sono domande, non raccomando la brevità degli interventi, ma ovviamente la parola a voi. Prego, ecco il microfono su cortesia.
E la mia domanda è abbastanza semplice. Si è parlato all'inizio degli anni 90, c'è un momento in cui l'Italia tentenna anche alla fine degli anni 70. Qual è effettivamente il momento in cui l'Italia perde il treno della trasformazione rispetto agli altri paesi che il professor Battaglia ha usato come metodo di paragone? A me sembra che il 75-79 sia uno dei periodi cruciali, in un certo modo, cioè l'inizio della crisi del sistema fordista. Quando altri paesi cominciano a sperimentare, e anche in Italia sembra che qualcosa si smuova, parlando di blocco egemone, per esempio il caso dell'accordo Lamagnelli, che è un tentativo per la prima volta nel dopoguerra di creare un compromesso sociale che non c'è mai stato, però fallisce. Non è forse lì che esiste un ingrediente per capire perché non esiste un modello di spiegazione della crescita post-fordista in Italia?
Grazie. Altre domande? O considerazioni, ovviamente.
Critica, opinioni.
considerazione vuol dire esattamente questo.
Prego.
Rebecca?
Qual è una considerazione? Io credo che non si possa considerare la situazione italiana senza parlare in maniera approfondita e capire come mai l'Italia ha visto il fallimento totale di tutte le sue grandi imprese. E l'ha visto questo fallimento nel periodo proprio tra 75 e 85 anni. Cioè, parlo delle grandi imprese chimiche, la quarta azienda chimica del mondo che è sparita, dell'azienda elettronica, la prima azienda elettronica che ha inventato il computer, che è diventata una telefonica, e altre. E poi, diciamo, negli anni 90 c'è stata probabilmente l'abdicazione della Fiat a passare dal capitalismo manifatturiero al capitalismo finanziario.
Grazie. Ok. Ti arriva Andre. Prego.
I problemi accennati dal professor Baccaro riguardano essenzialmente la caduta che comincia nell'anno 1995. Dal 1995 a oggi il PIL italiano, che era 10 punti sopra la media europea, si avvia in giorni odierni a essere 10 punti sotto. E cosa è successo nel 1995? Pare che ci sia stato il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Vorrei aggiungere che l'annuncio binario tenuto qui ad opera del Circolo Rosselli, professor Massimo Amato della Bocconi, alla fine del suo intervento, ci mostrò un grafico nel quale eravamo più o meno nel 2012-2013, si vedeva come il costo del lavoro di un prodotto italiano era il massimo europeo, il costo di lavoro per unità di prodotto era il massimo in Europa e contemporaneamente il costo del lavoro contenuto nell'unità di prodotto era il più basso d'Europa. E questo qualcosa vuol dire, dice Riccardo Rallo, che ha scritto il libro Tavolo di Schiacci, che dal 2001 al 2015 il tavolo stato di quello che si è attaccato è passato da 9 a 19 anni. Nel suo libro, Tommaso Luzianci, scrive testualmente: le autorità italiane hanno saccheggiato le loro stesse aziende. Intendo dire che non hanno destinato all'innovazione di tutto i loro investimenti che avrebbero dovuto fare. Mi pare che, quindi, la situazione è che non è che l'Italia non abbia trovato il suo modello. C'è la il problema di lavoro è che non è un paese africano, cioè non è una zona degli asset economici come l'Argentina, ma gli asset strategici economici, e poi una collaborazione attiva tra forze interne ed esterne per andare a saccheggiare l'intero paese. E il lavoro sudamericano come argentino.
Ok, grazie. Altre considerazioni? Prego.
buonasera a tutti. Ma, ho un dubbio. Ma Keynes in Italia è mai stato adottato? Cioè, è mai stata applicata una sua qualche, diciamo, riflessione? Grazie.
Prego, Becca.
L'ampiezza degli argomenti rende difficile in realtà trovare un punto di inserimento per una qualsiasi osservazione puntuale, quindi me la prendo su un tratto caratteristico di Lucio Vaccaro, la sua antipatia rivolgersi a un passato lontano, come fonte di spiegazione. Ed è interessante, perché se non si rivolge a un passato piuttosto lontano, cioè se si fissa semplicemente su una grande rottura tra gli anni, la grande rottura dei due grandi modelli di sviluppo, sostanzialmente, il modello dei due grandi cicli di sviluppo del paese, cioè la Golden Age, come la chiami tu, i 30 anni gloriosi, e poi quel che è seguito ad essa, che ancora non ha un nome, ma chiamiamolo per comunità neoliberismo, poi seguito dalla globalizzazione. Se si fissa soltanto su questo discriminante centrale, e bisogna fissarsi su questo per realizzare. Poi si fa fatica a vedere come i diversi paesi hanno reagito rispetto a questa sfida posta semplicemente dal fatto che la prima fase si è esaurita, nel senso che aveva generato per incapacità di politica economica, contenere l'inflazione, per vari motivi, in modo perfettamente democratico, in due paesi cruciali, cioè Stati Uniti e il Regno Unito, ma cruciale veramente sono gli Stati Uniti, perché questi sono i paesi egemoni, un'inversione completa di politica economica a livello mondiale, cioè il regime di politica economica internazionale cambia completamente. I tassi diventano flessibili, no? Una brusca, no, inversione di tendenza rispetto alla prima facile che c'era in alcuna parte del insomma, fondamentalmente una sfida enorme per diversi paesi. Alcuni paesi reagiscono in modo diverso, come reagiscono in modo diverso. Perché reagiscono in modo diverso? Innanzitutto, tutto considerato, hai fatto uno studio soltanto su questi quattro paesi, no? Cioè nel tuo paese c'è questo, no? Gli altri, fai conto la Francia o la Spagna, non li hai messi, sono molto interessanti anche loro per avere delle altre indicazioni sul diverso modo di reazione. Ma poi, se consideri l'Italia, no, le cose che erano state già osservate prima, cioè l'assenza di un, cioè non è né trainata dalle importazioni né trainata dai consumi, no? Rispetto al modello quasi ottimale che tu capi voi nella Svezia, cioè un paese che riesce a utilizzare anche in una fase, no, di crescita minore a livello mondiale, generato dal regime di politica economica internazionale che è cambiato, riesce ugualmente a trovare delle fonti di sviluppo abbastanza equilibrate e simmetriche ed a crescere nel modo modesto che è possibile nei paesi già sviluppati in questa fase. Naturalmente, e di voi sapete che al di fuori di questi modelli ci sono i paesi che stanno avendo una crescita mostruosa, perché queste crescite relativamente basse, anche se diversamente basse, per diversi motivi basse, sono tipiche dei paesi che avevano già conosciuto la grande fase di industrializzazione, quella che consente, diciamo, una crescita molto alta, perché è il fordismo, e comunque la infrastrutturazione completa dell'economia, quello che genera dei tassi di crescita così elevati, e li ha generati sia da noi che in tutti questi paesi. Questa prima ondata di grande crescita mondiale, che coincide, che noi lo chiamiamo l'età dell'oro, 30 gloriosi, sono gloriosi fondamentalmente per noi, ma solo per noi. I gloriosi per gli altri, per la Cina, per l'India, per tanti altri paesi, sono esattamente gli altri. Cioè, gli altri stanno avendo questa enorme fase di sviluppo. Comunque, detto questo non vi perdito, e non c'entra molto con il sangue. È molto interessante sapere perché in questa crescita relativamente bassa alcuni paesi se la cavano, trovano delle fonti di crescita, alcuni migliori o più equilibrate che non altri. Il modello ideale mi sembra che sia la Svezia, da questo punto di vista, o comunque sia una che trova delle fonti di crescita sia nei consumi sia nelle esportazioni, modificando completamente la struttura delle sue esportazioni. Cioè attrezzandosi al ruolo che doveva avere i paesi già sviluppati, che è quello in realtà di produrre un insieme di prodotti che i paesi per ora meno sviluppati non sono in grado di produrre. Per ora, sottolineo, perché producendo 1 milione di ingegneri all'anno, la Cina in tempi recenti è in grado di fare assai meno, moltissime produzioni sofisticate, e sempre godendo per un leve temporale in Italia, e per il fatto di non avere un sindacato di spinto, godendo anche di un vantaggio salariale enorme sui signori. Perché producono cose sofisticate, non producono soltanto aggettivi di plastica, no? Stanno producendo sempre di più cose molto sofisticate, con una quantità di manodopera, specialmente di livelli alti alla manodopera, straordinaria. No? Quindi noi avremo da temere per un lungo tempo la Cina. La Cina c'è, non è lontana, c'è la cinissima città d'oro. Allora, quindi, cosa spiega la diversa attitudine di questi paesi ad affrontare il grande shock della seconda fase di sviluppo, cioè dei secondi, dei 30 anni, cioè di quel che seguono i 30 anni dopo? Questa fase chiamata globalizzazione, perché questo è il suo carattere essenziale, è la globalizzazione, cioè la concorrenza a livello internazionale, dove i capitali sono in grado di sfuggire al controllo degli stati nazionali, che invece era presente in prima fase, e andare a cercare vastissime praterie di lavoro e di competenze alte a buon mercato in altri paesi. Alcuni si adattavano meglio di altri in questo regime basso di crescita, inevitabile. Inevitabile anche ottimale, anche ottimale. Cioè, noi la grande fase del 6% di crescita all'anno, no? L'avevamo già avuta, no? E per 30 anni, per 25 anni. È ovvio che anche gli altri, adesso. Cioè, in un certo senso, il capitale internazionale, Reagan, ha mondializzato e ha universalizzato l'economia, ha fatto veramente un fenomeno, non Reagan in particolare, voglio dire, ma il successore, perché la vera globalizzazione avviene da una decina d'anni dopo la rottura di Reagan e Thatcher. No? Quindi, con i primi anni 80, comincia in realtà veramente la Cina, e poi con Deng Xiaoping, eccetera, mutamenti simmetrici da una parte e dall'altra, no? Per i paesi sviluppati. Allora, perché alcuni in questo merito ce la fanno di più e altri di meno in questa necessariamente bassa crescita? Ma non, no? E questa bassa crescita, la Svezia se la fa bene, la Germania se la fa venire, diciamo, un po' sgemba sulle esportazioni, no? Perché è l'unico motore di sviluppo. Il Regno Unito alla City, no? E noi non abbiamo niente. Perché questa è una cosa. Noi non abbiamo nessun motore che ci prescinde. Perché non abbiamo nessun motore che ci prescinde? Perché le occasioni vere per farci trascinare, noi le abbiamo perse tra gli anni 70 e gli anni 90. È lì dove quei fenomeni industriali, di decadimento industriale, culturale, no, di riforme non fatte, di cose, è lì. Cioè, noi pensiamo al centro-sinistra come un momento magico. Il centro-sinistra è un disastro, a questo punto. No, per l'inflazione che crea, sto scherzando, una cosa dell'epoca, per le tempo pubblico, eccetera, tutte cose che facciamo da lì. In queste condizioni, che modello volete che abbia l'Italia? Posso entrare più nel dettaglio, ma voglio fare una controrelazione. Vai un po' indietro, guarda, se vuoi spiegare perché alcuni paesi in questa crescita debole, necessariamente debole, ce l'hanno fatta meglio e altri non ce l'hanno fatta. Alcuni suggerimenti ci sono stati dati anche prima.
Io direi, abbiamo raccolto parecchio, ma che dovresti dare la parola a Baccaro.
Io non ho il piacere di rispondere a tutto perché alcune cose devo riflettere. Forse soltanto
quello che ti serve,
cioè che la questione della politica, la questione della politica è la mancanza cioè nella ricostruzione del welfare, accetto la critica, è giusta e è dovuta al fatto che in uno schema analitico comunque bisogna sempre pensare. Però posso fornire delle quello che ho chiamato un compromesso istituzionale era un compromesso in cui non soltanto gli attori si legittimavano, ma c'era anche uno scambio molto chiaro. Lo scambio era nei sistemi confidenziali, adesso, nei sistemi più istituzionalizzati, lo scambio era moderazione salariale, che nel momento in cui il governo si impegna alla piena occupazione, l'unica maniera di mantenere l'inflazione sotto controllo, moderazione salariale in cambio di espansione dei diritti di cittadinanza, espansione delle assicurazioni sociali, creazione di sistemi pensionistici, creazione di assicurazioni di disoccupazione, riduzione dell'orario di lavoro. Quindi quegli elementi di formazione del welfare erano al centro del compromesso fordista. E al centro del compromesso fordista c'erano i partiti socialdemocratici, cioè i partiti che facevano della loro ragion d'essere il fatto di avere politiche economiche che fossero vincolate alla democrazia. Io direi che nel momento in cui i partiti socialdemocratici hanno rinunciato a questo obiettivo, si sono suicidati.
Posso fare un'osservazione? C'è anche molta democrazia cristiana, perché in molti di questi paesi la fase del grande sviluppo dei 30 anni gloriosi è stata gestita fondamentalmente non dal partito socialdemocratico, ma dal partito, voglio dire, il welfare, che è stato gestito dal partito cristiano. C'è quel bellissimo libro di Müller, di Jens Müller, che lo dimostra in maniera chiarissima. Era una fase nella quale tutti i partiti che erano al governo facevano grosso modo le stesse cose, fossero socialdemocratici o fossero di altro tipo. Questa è un'altra cosa che dobbiamo fare. Poi dopo la fase è cambiata, e poi dopo tutti, no, hanno fatto cose completamente diverse, hanno messo a pacchettare il lavoro. Per cui fai conto, tra un Macmillan, conservatore, che dice "You never had it so good", ti ricordi la sua famosa frase, no, che faceva più o meno proseguire il modello di altri, e quindi di tipo socialdemocratico, e fai conto, come si chiama il leader socialista che tutti odiano adesso, della terza via,
Tony Blair. Questo è interessante, non l'hai citato.
Chi è più di sinistra dei due? Sono le fasi che sono proprio di sinistra o di destra. Sono i costretti internazionali che diventano a questo. Quindi non fare isolinato sul partito sui socialdemocratici in particolare, tipo puro. Non mi toccate uno sul punto
che un per continuare, quindi i partiti socialdemocratici abbracciano questa impostazione, con una eccezione che è l'Italia. Il Partito Comunista non ha questa visione. Il Partito Comunista sarà anche stato un partito radicale da altri punti di vista, ma dal punto di vista della politica economica era estremamente conservatore. Il Partito Comunista, no? C'era una domanda precedente, ma ci sono mai stati keynesiani in Italia? Non i comunisti. E si spiega, scusate, non posso assimilare, si spiega anche la facilità con cui poi si è fatto lo spostamento al liberismo, cioè la facilità con cui si è spostati su politiche economiche estremamente ortodosse. Il Partito Comunista, ritorno al punto sugli anni 70. Il Partito Comunista non ha mai avuto, cioè dal punto di vista delle politiche economiche, i partiti socialdemocratici che non volevano la socializzazione dei mezzi di produzione erano molto più avanzati.
Sei sicuro?
Sono assolutamente sicuro.
A me non... Il piano del lavoro, no, a me non torna. Però per appena discuta, 49, il piano del lavoro.
Gramsci era estremamente favorevole al fordismo, aveva riconosciuto la primazia del fordismo.
Con Gramsci è proprio io mi riferivo, come dire, alle politiche alle scelte del 49, il piano del lavoro della CGIL, poi era il braccio operativo vero del PC.
In ogni caso, più keynesiano
di il piano del lavoro, non era keynesiano.
Però anche il Partito Comunista si arrabbiò per il piano del lavoro,
ma caro, non dico quello.
Facciamo andare avanti, se la
scusate, poi il lavoro non si può definire keynesiano. Mi dispiace.
È il mio parere.
No,
perché c'è una parte di so che ti ho simpatico, certo questo. No,
facciamolo, facciamolo proseguire.
Adesso non è più che interessante, ci sono talmente tanti, sì, stiamo diluendo la verità. È il tema, è il tema caro. Vabbè, continuiamo, continuiamo su questa questione.
No, no,
ma visto che tu hai giustamente domandato la politica, quindi parliamo di politica, parliamo di quello che è successo a livello politico. Quello che è successo è
la politica, vediamo dello Stato. Che il ruolo, no, dello Stato.
Lo Stato è una categoria marziana, ma ce n'è proprio parlare di governo. Che il governo italiano. Quello che è successo è che a un certo punto, io non sono assolutamente d'accordo che la globalizzazione sia un fenomeno tecnologico inevitabile, è una conseguenza politica. Se vogliamo, la globalizzazione è stato il risultato di una serie di azioni di politica poco visibile, perché la finanza non è particolarmente visibile, che ha avuto delle conseguenze enormi. E le conseguenze enormi sono viste successivamente. Questo è sempre per segno di poi, perché all'epoca, diciamo che anch'io, io sono abbastanza vecchio per ricordarmi quello che pensavo all'epoca, c'è stata questa idea, Tony Blair è stato il primo, con Anthony Giddens, che era il suo ideologo, che la globalizzazione era inevitabile, che tutto sommato era una forza benefica, effettivamente ha degli aspetti benefici, se guardiamo gli aspetti culturali della globalizzazione, sono però qualche cosa che probabilmente vorremmo conservare. È che l'unica, che la strada maestra per i partiti che si ispiravano alla socialdemocrazia, alla loro, era quella di governarla, ma governarla come? Governarla in maniera nuova, rafforzando la capacità degli individui di vendersi nel mercato. Cioè, human capital, investimenti di human capital. Credo che dopo la crisi, spero almeno, anche da lei ha cambiato opinione. Dopo la crisi ci siamo resi conto che questa è stata un errore clamoroso, un errore da cui derivano quelli che voi chiamate populismo, io non li chiamo populismo, che ha permesso quella che per me è la variabile fondamentale, cioè lo spostamento distributivo. Quella è la variabile fondamentale, lo spostamento distributivo dai redditi, dal lavoro al capitale, e là tutto è pronto. Che non genera investimento, abbiamo visto il pubblico, e che adesso giustamente crea una situazione di politica inane, incapace di risolvere i problemi e di gente incazzata. Cioè, l'unica cosa sorprendente dal mio punto di vista è che la reazione sia ancora una reazione gentile, che non sia diventata una reazione molto, molto più radicale, molto più estrema. Questo in breve è quello che riguarda la politica. Sono anche d'accordo con te che la soluzione viene dalla politica, cioè dal tentativo di riguadagnare spazi di governo dei meccanismi economici. Allora tu dici, bisogna spostare il livello di azione a livello sovranazionale. Forse. E io penso sia impossibile. Possiamo discutere. Ci sono problemi di coordinamento, problemi di coordinamento degli attori. Come minimo è complicato. Credo invece che ci si sta andando verso un maggiore tentativo di governare i fenomeni economici con colori che non ci piacciono probabilmente, ma si sta andando verso sta ritornando verso il livello di regolazione nazionale. E quando avrete fra un anno probabilmente Wolfenstein, sentirete l'argomento alla dinanzi, ma è comunque un argomento che cattura un po' il trend. Questo per quello che riguarda la politica, spero. Per quello che riguarda l'interpretazione del caso italiano, quando è che l'Italia ha cominciato ad andare fuori dai binari? Allora, io non condivido, andiamo un po' indietro nel tempo, non condivido questo giudizio estremamente negativo, che non è soltanto un giudizio negativo attuale, ma era un giudizio negativo anche all'epoca, sugli anni 70. Gli anni 70 hanno avuto un sacco di problemi, ma erano problemi di natura sociale. Cioè era un paese in guerra, un paese con tassi di conflitto elevatissimi, con terrorismi di varia natura. Dal punto di vista economico, gli anni 70 non erano così male.
Se voi guardate gli indicatori macroeconomici reali, l'Italia stava ancora crescendo più degli altri.
Macro.
Indicatori macro.
Sì, poi l'inflazione bestiale.
L'inflazione bestiale, questo, forse non c'è, ma perché? Perché l'inflazione deve diventare la chiave di volta di tutte le politiche economiche?
Non sei mai, non sei mai, mai, ti sei mai posto questo interrogativo? Buona economia capitalista.
Ha detto dell'inflazione, okay. Penso che siamo d'accordo che sono gli anni 70, un periodo di crescita sostenuta. Sì.
Allora, però c'è un'interpretazione estremamente negativa anche in quel periodo. Io mi sono andato a leggere, i paper di Padovan del periodo. Padovan all'epoca era l'economista di riferimento, uno degli economisti di riferimento del Partito Comunista. Con Guerrieri. Sì, il giudizio era no, assolutamente bisogna combattere l'inflazione. Perché c'era anche un giudizio molto negativo sulla flessibilità del cambio, eccetera, eccetera. E passa in quel periodo, passa inizialmente osteggiato dalla Banca d'Italia e da economisti come Mario Monti, l'idea che mentre l'Italia tenta di fare il corporativismo all'italiana che fallisce, Mario non ci ha spiegato perché fallisce, c'è un tentativo sotterraneo di dire proviamo una maniera diversa, ed è la maniera diversa è la rigidità del tasso di cambio. E quella è la scelta che si fa. Io ho letto recentemente il dibattito parlamentare e spaventa, che quella ha cambiato idea, interviene il Parlamento dicendo ma l'Italia non può assolutamente permettersi di fare una cosa del genere, perché l'Italia non è ancora un paese avanzato, bisogna investire e non può permettersi di entrare in un quadro di politica macroeconomica sostanzialmente deflattivo. Allora, io non ho cambiato idea, perché il progetto di politica economica era sostanzialmente deflattivo, ma gli altri hanno cambiato idea. Cioè, se non è l'Italia comincia a perdere, comincia a uscire dai binari in quel momento là.
La grande
impresa. Il capitalismo italiano è un capitalismo di Stato, okay? Cioè il regime di produttività, questa è un'altra espressione dei regolazionisti italiano, la fonte delle innovazioni della produttività era il capitalismo di Stato. Ci sono stati vari lavori di Barca, per esempio, ci ha spiegato come questo capitalismo si era sviluppato perché alcuni manager particolarmente capaci erano stati lasciati liberi, poi era, come dicevi tu, era arrivato il centro-sinistra, il tentativo della Democrazia Cristiana, che era un tentativo legittimo, dire ma non possiamo lasciarli soli, dobbiamo controllarli democraticamente, il controllo democratico è diventato il controllo del partito carico. Nonostante questo, le grandi imprese che erano sostanzialmente imprese di Stato, continuavano più o meno a funzionare. Abbiamo avuto la grande sfortuna negli anni Ottanta, che per qualche motivo la grande impresa privata sembrava essersi, contrariamente a quello che è stato detto, gli anni 80 sono gli anni dei grandi capitani, io mi ricordo, sono abbastanza vecchio per ricordarmi le copertine dell'Espresso su Raul Gardini e su De Benedetti, cioè, sembra che questo il capitalismo italiano privato stesse finalmente mostrando quello di cui era capace. E quindi si decide non autonomamente, ma si decide perché ce lo fa decidere la Commissione Europea, cioè il rapporto Bangemann del 92. Cioè, praticamente, quando io parlo di vincolo esterno, non dico soltanto che l'Italia ha adottato un quadro di politica macroeconomica estremamente rigido e probabilmente inadatto, ma ha anche adottato una politica supply side particolare. Cioè l'unica politica supply side, che era la politica che voleva la Commissione Europea, è stata la privatizzazione. Cioè, privatizzando, cioè, mi fa pensare alle privatizzazioni sovietiche. Cioè, bastava far intervenire il mercato perché tutti i problemi si risolvessero.
Pensi francesi?
Dopo.
Ok, no, dopo, perché sempre continuare. pensa soltanto al capitalismo pubblico francese rispetto a quello italiano. Il capitalismo italiano si è quasi stato, io sono diventato un privatizzatore per disperazione, non per convinzione. Non sono mai stato convinto. Cioè, i grandi quadri, diciamo, tecnici e i grandi manager erano tutti nel settore pubblico, erano quasi tutti nel settore pubblico. Ma per disperazione, voglio dire, devi soltanto considerare cos'era diventato nelle mani dei partiti, cos'era diventato nelle imprese pubbliche. Se tu non pensi a questo elemento della totale distruzione delle imprese pubbliche, in cui anche il portiere dell'ultima fabbrica a Siracusa, in un qualche settore pubblico, era spartito dai partiti. Dovuto a questo, non hai un'idea di perché si è fatto questo, per dire, sono tutti diventati liberalizzatori o privatizzatori per disperazione. Anche quelli che volevano, per convinzione profonda, stimavano moltissimo.
Lo dice come testimonianza personale.
Sì, ma testimonianza personale, voglio dire, ma è vero, non
poi scherzo, comunque da noi, quello che tu dici personalmente io lo trovo sempre estremamente interessante, anche se spesso non sono d'accordo con quello che dici. Comunque, credo che a distanza di anni possiamo dircelo probabilmente che le privatizzazioni sono state un fallimento totale. Siamo d'accordo?
Sì, quello sì.
Cioè, giusto per ricordare, chi non dovesse sapere, viene privatizzato un settore strategico per ogni paese avanzato, che sono le telecomunicazioni. La SIP funzionava relativamente bene, aveva investimenti in vari paesi, viene privatizzata con capitale di debito e i nuovi proprietari utilizzano gli asset della SIP per ripagarsi il debito. In ogni caso, se si guarda un'analisi neutra e anche di persone che probabilmente non sono d'accordo con quello che sto dicendo, queste analisi mostrano che dopo la privatizzazione gli investimenti in telecomunicazione in Italia si ammassano. Poi qualcuno deve spiegare il senso di privatizzare le autostrade, che sono un monopolio naturale, tra l'altro vendendole a un imprenditore che faceva l'imprenditore sul mercato, cioè Benettone, che adesso si ritrova a gestire gli aeroporti e le autostrade. Insomma, le privatizzazioni sono andate malissimo. Penso che siamo... L'altra cosa che è andata malissimo è la gestione del debito pubblico. Perché è andato malissimo? Perché ci si è intestarditi sull'idea, e anche ancora è vigente, che per ridurre il debito pubblico bisogna fare avanzi primari. No, per ridurre il debito pubblico bisogna crescere in maniera nominale. Quello bisogna fare. Bisogna che il tasso di crescita nominale sia superiore al tasso di interesse nominale.
Perfetto.
Non tagliare, non fare gli avanzi primari. L'Italia è.
Posso pagare che non controlli più.
No, tra l'altro la manovra
è fallita completamente
perché si tagliava e invece di ridurre lo stock di debito aumentava perché sostanzialmente c'erano degli impulsi deflattivi sul denominatore, cioè sul PIL. Insomma. Se devo sintetizzare, cioè, c'è stato un fallimento clamoroso, c'è stato un fallimento dell'elite dappertutto, ma in Italia è un fallimento clamoroso dell'elite. E francamente le elite che hanno fallito non sono l'elite straccione, no. Sono le elite che noi celebriamo, cioè le elite delle tecnocrazie, quelle che pensiamo siano di grandissima qualità. Adesso non mi fate dire che noi stiamo registrando, però...
D'accordo.
Sono la Banca d'Italia. Scusate, cancellate tutto.
Le mani miei nervi di Alconetti Macchioni.
Vabbè, ma non c'è niente di scusi, volevo consolarla. Tutto sommato non c'è niente, non è particolarmente cattivo, perché mi viene in mente Fazio e la Banca Popolare di Lodi. Cioè,
Ma non sta pensando
a no, io sto pensando alla Banca d'Italia. No,
io sto pensando a quelli che hanno preso le decisioni strategiche per questo paese, che non so, ci sono state delle decisioni prese praticamente all'insaputa dell'opinione pubblica. Cioè, quelli che hanno negoziato Maastricht, quelli che poi hanno.
Quindi ancora più
cattivo. Sto pensando a quelli.
Si può spiegare come mai con lo stesso debito pubblico
a livello quantitativo della Germania, della Francia, dell'Inghilterra. Il servizio al debito italiano costa il doppio del servizio al debito tedesco, cioè costa 40 miliardi di euro all'anno in più, perché 36 miliardi di spese la Germania, 39 la Francia, poco meno di 40 l'Inghilterra. Il loro debito pubblico non è di 2.300 miliardi, sarà di 2.200, 2.100, ma il loro debito di grandezza è lo stesso del nostro. Noi paghiamo 80 miliardi, gli altri ne pagano meno di 40.
Diciamo che magari risponde anche lì,
c'è la spiegazione al consigliere, signore, 40 miliardi sono tanti.
Questo è l'appello che spongono anche tutti i
miei. Io volevo aggiungere un elemento che non è venuto quasi stranamente, perché i nomi sono famosi, ma è il fallimento delle elite italiane. Io credo che il punto cruciale sia quello che è sintetizzato nell'acronimo CAF, Craxian delle Lotti for Line, cioè è lì, è in quel momento lì che la politica italiana ha avuto una svolta, che è passata dalla gestione di una crescita impetuosa, di uno sviluppo che poteva avere tante contraddizioni e che comunque si stava rivelando positivo, a un saccheggio della cosa pubblica, alla trasformazione della gestione politica in partitocrazia. E oltretutto vorrei ricordare che poi da lì, soprattutto dal Partito Socialista, è venuto fuori gran parte della forza pensante del berlusconismo, perché tanti socialisti si sono trasferiti lì e quindi abbiamo avuto una corruzione politica, che poi in realtà una corruzione della politica dico in generale, cioè una corruzione intellettuale che si è poi propagata nella Seconda Repubblica, ce la stiamo portando ancora dietro. Cioè, il punto di svolta credo che sia quello, dal punto di vista politico.
Grazie. Lasciamo concludere che adesso.
Ma io anche vuole aggiungere qualcosa sull'anno, se c'è qualcuno di voi.
Io sei detto.
Prego,
non ce lo so.
Sì, io capisco la difficoltà e capisco anche l'esigenza di guardare al passato meglio che si è cantata. Però c'è qualcosa in questa conversazione che onestamente mi perplime parecchio, ed è sempre il controfattuale. Cioè, siamo tutti consapevoli del fatto che questo paese non funziona, giusto?
Sì.
Siamo tutti consapevoli delle occasioni perse, dei malanni fatti che costano, se non altro, in forma di reputazione, il fatto che il nostro pubblico venga pagato di più, perché se non c'è motivo poi chi ci perde i soldi, guarda i soldi in più. È spiacevole, però purtroppo è un po' la vita. Quando uno ti chiede i soldi in prestito, è quello che te li dà, che devi un po' decidere. Se pensa che tu, a parità di tutto, sia meno affidabile, questa è una cosa sulla quale ti devi collegare. Però, secondo me ci allontaniamo un po' dalla domanda fondamentale, alla quale io cercavo di riportare, perché secondo me sta alla base della redistribuzione del problema distributivo che sottolineava Lucio. Io vorrei capire questo. Esattamente per quale motivo il nostro paese ha una così grande difficoltà a trasformarsi in maniera fondamentale e strutturale? Cioè, la sappiamo benissimo le occasioni perse, ma per quale motivo abbiamo queste difficoltà? Guarda, le occasioni si vincono e si perdono continuamente. Inventi computer e poi non gli sviluppi. Vi ricordate qual è l'impresa che...
Sì, non ho detto.
Ma assolutamente, ma vi ricordate qual è l'impresa che ha, proprio negli anni 90, che ha stravolto il costo della comunicazione, che ha rivoluzionato Internet? Vi ricordate qual è il gigante? Oggi voi non lo ricordate, perché è stata spazzata via da un'altra, che si chiama Google. Ora, non è proprio quella da Yahoo e dirgli Yahoo, ma voi avete fatto, siete stati voi che animatori. È così che funziona. La capacità di un sistema si sulla capacità sulla cos'è un sistema economico di una società, è la capacità di sapere gestire la trasformazione. Ora, a questo riguardo, io vorrei che non ci facessimo però illusioni con il keynesismo, la tradizione culturale, eccetera. Anche perché il povero Keynes, secondo me, ogni volta che noi lo pitiamo in ballo, un po' come la liberalizzazione nel mercato del lavoro, secondo me si rigira nella tomba. Il concetto è che tu vuoi, nei momenti di difficoltà, nei momenti di difficoltà di cervello economico negativo, tu vuoi poter gestire la crisi facendo in modo che attivi, politiche fiscali controcicliche, cioè che sollevano l'economia dal momento di difficoltà per creare che cosa? Una finestra di opportunità che poi l'economia possa utilizzare per trasformarsi. Il lavoro per modificarsi, per riorganizzarsi, gli investimenti per ripartire, per mutare da un settore all'altro, fare questo lavoro qua. Ora, Keynes, veramente, per a me non ne interessa nulla, ma la tradizione keynesiana, cioè trasformare un liberale come Keynes nel mostro sacro della socialdemocrazia è veramente una stranezza intellettuale, fatemelo mettere così. Il che non vuol dire che quel punto di vista abbia senso, ma vuol dire veramente che dobbiamo riconoscere che ogni volta che noi utilizziamo politiche fiscali nella speranza di cambiare in maniera strutturale la nostra capacità produttiva, la nostra tecnologia, il nostro sistema produttivo, noi stiamo facendo una cosa che è perfettamente accettabile, ma non ha nulla a che vedere con il keynesismo. Quindi facciamoci questa cortesia, almeno smettiamo di chiamarlo keynesismo. Si chiama politica industriale, va benissimo, ma non ha nulla a che vedere con Keynes, non ha nulla a che vedere con Keynes. Keynes aveva esattamente, ed è esattamente la stessa scelta che quando facciamo le nostre marcellate e le nostre problematiche di privatizzazione che sottolineavano, cioè, su cui non ho nessun difetto. Cioè, io lo riconosco con lui che sono state disastrose, ma perché, come cercava Michele, le sfuggivamo da un altro disastro. Un altro disastro che si era materializzato in quei 10 anni in cui noi distruggevamo il nostro sistema produttivo e le nostre grandi imprese e producevamo sotto l'ombrello del keynesismo, cioè faceva che cosa? Un debito pubblico che aumentava di 40 punti percentuali in 10 anni. Ora io due, perché? Perché non comprendevamo e lo chiamavamo quello keynesismo, senza comprendere che lo stavamo utilizzando, una politica che era pensata per essere controciclica, anticiclica, per risolvere un problema strutturale. E il risultato cos'è stato? Che non ha funzionato. Ci ha lasciato senza trasformazione strutturale, con incentivi sbagliati e con una marea di debito pubblico. Ora, per me io vorrei che noi pensassimo per controfattuale. Cioè io veramente vorrei solamente che pensassimo questo, vorrei che pensassimo benissimo. Alla luce degli errori che abbiamo fatto, alla luce di tutto quello che abbiamo fatto, qual è veramente il modo per riconoscere innanzitutto se il problema, comprendiamoci, chiariamo tra di noi se il problema è effettivamente adattare la nostra economia, cioè noi abbiamo deciso questo, che poteva essere una scelta sbagliata, però abbiamo deciso di aprirci alla globalizzazione, cioè aprirci al mercato. Perché tu ti vuoi aprire al mercato globale? Perché se tu ti apri al mercato globale, se tu ti specializzi produttivamente, cioè produci poche cose, ma le produci molto bene, non le produci per un mercato molto ampio e quindi l'economia può reggere. Questo ora si regge perché all'interno del mondo si crea una specializzazione globale. Ognuno fa il suo, no? Io faccio il mio, tu fai il tuo, tutti lo facciamo così. E lo facciamo all'interno di questo schema globale. Ora, naturalmente, nel fare questo però, io ho bisogno continuamente di essere capace di gestire la mia specializzazione produttiva, la trasformazione del lavoro, convogliare formazione. Il che naturalmente mi dice che se io, questo si faccio l'unico punto politico della serata, non ho menzionato mai Jobs Act, ve lo dico, non mi faccio nulla di questo. Però l'unico punto politico che faccio, se tu non ti rendi conto che allora la domanda che tu devi porre al tuo stato sociale, al welfare state, diventa come accompagnare una domanda, come accompagnare una trasformazione che pesa moltissimo sulla vita degli individui perché gli chiede di uno sforzo di formazione, uno sforzo di cambiamento gigantesco, come accompagnare quella trasformazione con uno stato sociale che sia necessariamente diverso dal passato, non inferiore, ma diverso rispetto al passato, secondo me non stai rispondendo alla domanda fondamentale, che è appunto come gestiamo la trasformazione tecnologica. Se viceversa volete dirmi che il problema non è la trasformazione tecnologica, secondo me c'è un problema con la globalizzazione, c'è un problema con la compressione della nostra economia, e c'è soprattutto un problema nella compressione di quello che noi cerchiamo di fare ogni volta che ci occupiamo di mercato del lavoro o di politica fiscale. Io
sono questo. Beh, direi che possiamo chiudere con Marino, non vuole aggiungere niente. Prego.
Io volevo soltanto chiarire, Marco, se poi diventa davvero troppo lungo, che quando ho tirato in ballo dicendo che mancava il suo modello e il welfare state keynesiano, non lo facevo in modo come dire, per difendere, per rivendicare quel modello. Lo facevo per dire che quel modello, il modello fordista, che Lucio mutua l'espressione della scuola della regolazione, non si può capire, a mio parere, se lo si guarda soltanto vedendo i rapporti tra capitale e lavoro. Lo si capisce soltanto perché in quella fase, tra l'altro, adesso è troppo tardi per tornare indietro, ma in quella fase in cui Lucio, in quei grafici in cui Lucio scompone il contributo dei diversi settori alla crescita, e lui continua a confrontare consumi privati e esportazioni, ma si dimentica che per un lungo periodo i consumi pubblici sono stati il secondo, spesso, fattore di contributo alla crescita. I consumi pubblici in quella fase, fino agli anni 90 in Italia, sono stati altrettanto, non altrettanto, ma quasi altrettanto importanti dei consumi privati. Allora, quello che io dico è che, non, a mio parere, non si capisce quel periodo se lo si caratterizza soltanto come modello fordista di compromesso fra capitale e lavoro, senza riconoscere il fatto che lo Stato ha svolto un ruolo. Poi è giusto che certamente per Keynes le politiche dovevano essere anticicliche, poi tutti i paesi, non soltanto l'Italia, l'hanno usata anche la spesa pubblica, l'hanno usata anche in modo prociclico, non soltanto anticiclico. Questo vale non soltanto per l'Italia.
Però noi ci abbiamo dato,
noi ci abbiamo
dato, perfezioniamo,
sì,
il modello.
Noi ci abbiamo perfezionato il modello, però voglio dire, molti altri paesi lo hanno fatto. Quello che volevo dire, intendevo, dicevo, poi sono stato troppo breve perché ho cercato di trattenermi negli 8 minuti. È che così come allora lo Stato, sub forma di politiche keynesiane, intese in quel senso, ma soprattutto di espansione di un welfare state universalistico o tendenzialmente universalistico, è stato un ingrediente cruciale di quel modello, così altrettanto non può che essere cruciale un intervento dello Stato, non nelle stesse forme, se no non mi sono spiegato, non sto reclamando un ritorno al keynesismo, e tantomeno a politiche di spesa pubblica in una fase di debito pubblico come nostro, ma ad un ruolo dello Stato senza il quale, lasciando semplicemente a capitale e lavoro il compito di trovare un nuovo punto di equilibrio fra di loro, non ci sarebbe. Questo è il punto.
Bene, ma te per chiudere.
Allora, giusto per concludere con uno slogan, per rispondere un po' all'invito di Filippo di cercare un controfattuale o un'alternativa, eccetera, eccetera. A partire dal 1995, in breve, la politica economica italiana è stata caratterizzata dalla seguente posizione: estrema rigidità del tasso di cambio combinata a flessibilità imperfetta al margine asimmetrica del mercato del lavoro. Credo che siamo d'accordo che la combinazione ha fallito clamorosamente. Allora, probabilmente varrebbe la pena di provare la. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Perché si sono scelti questi vincoli? E là voglio inserire un elemento culturale, insomma, c'è questa. Fa parte poi della coscienza diffusa delle elite italiane di dirsi: noi siamo un paese imperfetto, gli altri sono meglio di noi, legandoci le mani e facendoci trascinare dagli altri diventeremo migliori. Francamente, per qualcuno che ha passato gli ultimi 25 anni nei paesi suppostamente più virtuosi, eccetera, eccetera, è veramente un provincialismo culturale fastidioso. Secondo me bisognerebbe provare perlomeno l'opzione opposta, cioè meno vincoli nominali, se possibile, e maggiore rigidità. Io credo veramente che in un sistema produttivo come quello italiano le rigidità, le flessibilizzazioni non stanno funzionando assolutamente, soprattutto la flessibilità del mercato del lavoro. Le rigidità del lavoro potrebbero dare un contributo a far ripartire la produttività. Chiaro, se noi ci aspettiamo, perché bisogna anche sapere quali obiettivi si perseguono, di aumentare il tasso di occupazione, di ridurre il tasso di disoccupazione, non abbiamo la crescita, avremo un'occupazione a bassissima produttività, questa è un'evidenza. Quindi dobbiamo essere disposti eventualmente a fare partire la produttività e ad accettare che, insomma, che la disoccupazione possa perlomeno nel primo periodo aumentare. E poi, se si riesce a far ripartire in qualche modo la domanda aggregata, che non si può far ripartire in questa situazione, perché diciamo, i vincoli europei non ce lo impediscono assolutamente, sia quelli diretti, i vari fiscal compact, eccetera, eccetera, sia quelli indiretti, cioè il fatto che se aumenta la domanda in questo momento con un tasso di cambio reale, quale quello italiano, se si fa fanno ripartire i consumi immediatamente, si va in deficit delle partite correnti e in questa situazione si fa ripartire lo spread, cioè aumentano i tassi di interesse, cioè, insomma, se si riuscisse a riguadagnare un minimo di flessibilità dal lato della domanda e aumentare la rigidità dal lato dell'offerta, che è l'opposto di quello che si è fatto fino adesso, forse si potrebbero avere dei risultati diversi.
Bene, grazie.
Ah sì, mi raccomando, segnare che per qui è stata lei che è stata
Ciao, Gabriele.